Ben ritrovati a tutti voi che siete in ascolto di Radio Non Tacere, in questo appuntamento con la lettura della Patris Corde sull'esempio di San Giuseppe. Per questo ci mettiamo in ascolto con la riflessione di Don Francesco Argese, che saluto e al quale passo adesso la parola.
Un carissimo saluto alla redazione di Radio Non Tacere e ai nostri carissimi spettatori che ci seguono da casa. Continuiamo il nostro percorso di lettura della Patris Corde, la lettera apostolica con la quale il Santo Padre Francesco, l'8 dicembre scorso, ha indetto un intero anno dedicato alla meditazione, alla contemplazione e alla preghiera di San Giuseppe, in occasione del 150° anniversario della sua proclamazione quale patrono della Chiesa universale. Ci siamo già addentrati nella lettura di questo documento mettendo in luce alcune delle virtù che Papa Francesco invita a contemplare guardando alla figura di San Giuseppe. E in particolare la volta scorsa abbiamo letto negli occhi di Giuseppe la sua tenerezza di padre. La capacità di prendersi cura, la capacità di proteggere, di custodire ciò che Dio gli ha affidato, ovvero il suo bene più grande, il suo figlio, nella sua divinità e umanità, e la sua capacità di essere padre. Il titolo di questa lettera apostolica, Patris Corde, con cuore di padre, dice benissimo il modo in cui Giuseppe si è posto nei confronti di Gesù, si è posto nei confronti di Dio, si è posto nei confronti del mondo e della vita, con cuore di padre. Ed è per questo che, cogliendo anche l'invito che il Santo Padre ci fa di guardare in questo anno con particolare attenzione e dedizione alla figura di San Giuseppe, che noi stiamo leggendo, ecco, questo documento con anche un interrogativo che ci accompagna, ovvero come Giuseppe oggi ci aiuta ad essere padri. Che cosa significa per noi oggi essere padri e come in questo percorso di riconoscimento della nostra paternità, come Giuseppe ci può aiutare. Oggi ci addentriamo in un aspetto particolare della vita di San Giuseppe che ci permette oggi di far o di iniziare o di portare avanti nel momento in cui si è già iniziato un processo di guarigione interiore. E il Papa lo fa mettendo in luce due aspetti, due tratti della personalità di San Giuseppe. Il primo è l'accoglienza della propria storia. Il secondo è quello che il Papa chiama il coraggio creativo di San Giuseppe. Ora, Giuseppe è stato colui che ha accolto la vita. Generalmente noi utilizziamo questa espressione accogliere la vita con riferimento all'apertura alla vita da parte di un uomo e di una donna che, mettendosi insieme, fanno fruttificare il loro amore generando una nuova vita. Ma c'è una dimensione esistenziale più profonda e, se vogliamo, previa rispetto alla capacità di generare una nuova vita, e che è l'accoglienza della vita, che significa l'accoglienza della propria vita, l'accoglienza cioè della propria storia, l'accoglienza in fin dei conti di ciò che uno è e di ciò che uno è stato. Il Papa rileva come nei Vangeli dell'infanzia si metta bene in luce il fatto che San Giuseppe abbia accolto la vita senza condizioni preventive. Scrive infatti il Papa: San Giuseppe è colui che lascia da parte i suoi ragionamenti per far spazio a ciò che accade. Che cosa significa questo? Analizziamo queste parole del Papa, che mettono in luce un aspetto di verità fondamentale, che è stata tale non soltanto nella figura di San Giuseppe, ma che è tale oggi, in quanto verità perenne per ognuno di noi. Noi ci poniamo nei confronti della vita con le nostre aspettative, con il nostro modo di pensare, con il nostro modo di pensare la vita, con i nostri schemi, con i nostri desideri. Ed è bene che sia così, perché ognuno si pone in maniera tutta speciale, unica, straordinaria e meravigliosa nei confronti della vita, motivo per il quale non c'è una vita che sia uguale all'altra. Ma è pur vero che confidare eccessivamente o addirittura esclusivamente sulle proprie aspettative, sul modo in cui uno si può costruire la propria vita, inevitabilmente conduce a delle delusioni. Quando le nostre aspettative non trovano riscontro nella realtà, quando ciò che noi speriamo e desideriamo non trova realizzazione concreta, ecco allora la delusione. E quante volte noi ci imbattiamo in eventi, in situazioni di vita che non sono riconducibili alla nostra volontà? Sono le situazioni più disparate, dall'attuale tempo di pandemia, con tutte le restrizioni che questo comporta, a una morte improvvisa, una morte inattesa, e ad un licenziamento sul posto di lavoro, ad un cattivo risultato a scuola e ad un fallimento in una relazione importante. Ecco, sono tutti eventi che prescindono dalla nostra volontà e ancor di più che prescindono dal nostro desiderio. Sono cose che noi non vorremmo mai che accadessero. Eppure sono eventi, sono situazioni che fanno parte della nostra vita, fanno parte della vita di ognuno. Sono situazioni ed eventi che non sono qualcosa al margine della nostra vita, sicché la nostra vita è soltanto il recinto dei nostri desideri e delle nostre aspettative, e tutto ciò che è fuori ci accade, cioè ci cade sopra. No, la vita è fatta sia di ciò che nel recinto dei nostri desideri e aspettative, ma anche tutto ciò che è fuori. Tutto ciò che arriva a perturbare l'ordine della nostra vita, l'ordine che ci siamo voluti costruire. San Giuseppe ci insegna questo, ci insegna che ad accogliere la vita così com'è, con le sue contraddizioni, con le sue cose inaspettate, con i suoi desideri, con le sue bellezze, con le sue cose meno belle. Abbiamo già visto come nei Vangeli dell'infanzia sulla bocca di Giuseppe non si pone nessuna parola. Noi non conosciamo nulla di ciò che Giuseppe dice, ma noi conosciamo ciò che Giuseppe fa. E Giuseppe agisce sempre in risposta ad una rivelazione. Agisce cioè sempre in risposta ad una parola che gli viene donata. Una parola divina, una parola che spesso nell'esperienza, nella vita di Giuseppe, passa attraverso un sogno, passa attraverso appunto una rivelazione per sogno. Ma è in ogni caso sempre accoglienza di una parola divina. Giuseppe accoglie la vita perché accoglie quella parola che gli viene donata. Ed è capace Giuseppe di accogliere la vita nella sua interezza, con tutto ciò che la vita di bello e di meno bello gli chiede, perché agisce nella fedeltà a quella parola. Perché in quella parola c'è una promessa. E in quella promessa c'è la forza di poter stare in piedi dinanzi alla vita con cuore di padre. Giuseppe accoglie la vita così com'è, cioè Giuseppe accoglie non solo ciò che ha scelto, ma anche ciò che non ha scelto eppure esiste nella sua vita. Anzi, possiamo dire nel caso di Giuseppe che forse egli vive una vita che è fatta molto più di ciò che non ha scelto rispetto a ciò che ha scelto. Pensiamo, Giuseppe ha scelto Maria, ma non ha scelto di custodire tra le sue braccia un bambino che non era suo. Giuseppe si è innamorato, ha seguito il desiderio del suo cuore, ha accolto Maria, ma non aveva certamente scelto il modo in cui poi Dio si è rivelato nella sua vita. Questo è all'origine di un porsi nei confronti della vita con responsabilità. Quando uno è responsabile della propria vita? Quando è capace di accogliere la vita appunto per ciò che è? E che cosa significa in fin dei conti accogliere la vita per ciò che essa è, con le cose scelte e soprattutto con le cose non scelte che accadono, cioè che ci cadono sopra, al di là della nostra volontà e del nostro desiderio, se non riconciliarsi con la propria storia, con la propria vita? Guardate, fratelli miei, noi tante volte viviamo situazioni di impasse spirituale e umano, situazioni paludose, dalle quali non riusciamo ad uscire, che ci legano, che ci impediscono, che ci bloccano, che non ci fanno camminare, perché viviamo situazioni di non riconciliazione con la nostra storia. Viviamo incapacità ad accogliere la vita per quello che è. E perché siamo troppo fermi sulle nostre aspettative, sui nostri sogni, sui nostri desideri. E perdiamo di vista un sogno più grande, un desiderio più grande, un disegno di vita più grande all'interno del quale noi, ciascuno di noi, è collocato. In fin dei conti, riconciliarsi con la propria storia significa anche relativizzare la propria storia. Significa accettare di non comprendere tante cose di noi, ma di lasciarle lì, di permettere che esse abitino la nostra vita. Significa dare spazio all'ignoto, dare spazio anche allo stupore, alla possibilità di meravigliarsi dinanzi alla vita. Perché se la vita rispondesse esclusivamente alle nostre aspettative, se la vita fosse esclusivamente risposta ai nostri desideri, non ci sarebbe assolutamente spazio per la meraviglia, per lo stupore. Riconciliarsi con la propria storia è possibile, significa rimettere in cammino, rimettere in moto la propria vita da cadute, fallimenti, impasse, da relazioni che non funzionano, e significa porsi nei confronti della vita in una maniera nuova e diversa. È qui che si colloca il secondo aspetto di questo processo di guarigione interiore. Dall'accoglienza della propria storia nasce la riconciliazione con la propria storia, e questo significa porsi nei confronti della vita in una maniera appunto diversa. Ovvero, accettare la propria storia non significa rassegnarsi, non significa vivere passivamente o porsi passivamente nei confronti della vita. Vivo quello che viene. Ma significa porsi nei confronti della vita con uno spirito di fortezza, con una pienezza di speranza, nella consapevolezza, anzi nella certezza, che tutto ciò che accade, quindi tutto ciò che eccede il dominio della nostra volontà e del nostro desiderio, tutto ciò che accade, tutto ciò che cade su di noi, risponde ad un disegno più grande, risponde ad un mondo più vasto che non è quello esclusivamente della nostra vita. Porsi nei confronti della vita in questo modo significa assumere quello che Papa Francesco definisce, con riferimento alla figura di Giuseppe, un coraggio creativo. Ovvero, significa vivere la vita nella consapevolezza che è possibile trasformare crisi, problemi, delusioni, fallimenti, cadute in nuove opportunità. Che è possibile ricominciare, che è possibile rimettersi in moto, rimettersi in cammino. Perché? Perché c'è un atteggiamento fondamentale di fiducia nei confronti della vita. Perché c'è la consapevolezza che Dio interviene sempre all'interno della mia vita, e generalmente non lo fa in maniera diretta, non lo fa mettendoci lui stesso una mano o una pezza a tamponare le nostre situazioni fallimentari, no, ma lo fa sempre per mezzo di eventi e di persone. Eventi e persone che non sono attese. Eventi e persone che ci vengono donati, eventi che accadono, persone che compaiono nella nostra vita e che sono lo strumento attraverso il quale Dio agisce per aprire nuovi cammini, per aprire feritoie di luce nelle nostre tenebre, per farci capire che non c'è problema, non c'è fallimento, non c'è caduta che sia definitiva, ma che è sempre possibile andare oltre, riprendere il cammino e avanzare. Il Papa scrive parole bellissime a questo riguardo. Dice: se certe volte Dio sembra non aiutarci, ciò non significa che ci abbia abbandonati, ma significa che si fida di noi, di quello che possiamo progettare, inventare, trovare. Bellissimo questo, perché tocca un aspetto chiave delle nostre esistenze. Facciamo esperienza di un abbandono, facciamo esperienza di solitudine, siamo soli di fronte ai problemi. E invece questo ci deve far capire come spesso sia il nostro modo di porci dinanzi a ciò che ci accade che è sbagliato. Perché non è mai ciò che ci accade che ci determina in un modo o nell'altro, ma è sempre il modo in cui noi agiamo e reagiamo nei confronti di ciò che c'è, di ciò che accade, che ci fa essere in un modo o nell'altro. Dinanzi ad un problema, ad un fallimento, dinanzi ad una crisi, noi possiamo rinchiuderci in noi stessi, possiamo accettare passivamente quello che ci accade, possiamo rifiutarlo totalmente, oppure, al contrario, possiamo porci con le spalle dritte dinanzi a ciò che ci accade, possiamo accoglierlo appunto come un'opportunità e possiamo condividere quello che noi viviamo con altri, facendosi e questi strumento della consolazione di Dio per noi. Scrive Maria Rilke, uno scrittore, un poeta austriaco, vissuto a cavallo tra 8 e 900, ti ama davvero colui che ti costringe ad essere il meglio di ciò che puoi diventare. Ti ama davvero, ripeto, colui che ti costringe a diventare il meglio di ciò che puoi diventare. Cito a memoria. Che cosa significa questo? È possibile una costrizione in amore? Certo che no. Ma colui che ti ama lo riconosci perché? Perché ti reindirizza, ti rimette in cammino nel solco della tua vocazione, nel solco di ciò che tu sei chiamato ad essere. Ti ama davvero? Non colui che ti dà una pacca di consolazione, una pacca consolatoria sulla spalla, ma è colui che forza una tua risposta, è colui che ti rimette in carreggiata, è colui che appunto che ti rimette in piedi perché tu possa ritornare a camminare. Recalcati, Massimo Recalcati, sempre nel libro che ci sta accompagnando in queste riflessioni, Cosa resta del padre, scrive a un certo punto, parlando della difficoltà di essere genitori oggi, dice: una difficoltà in cui versa ogni discorso educativo è la difficoltà a trasmettere il desiderio da una generazione all'altra. È difficoltà nel dare testimonianza di cosa significhi desiderare. Ora, abbiamo già visto come il termine desiderio in questo senso non sia da circoscrivere a meramente un'aspettativa personale, ma il desiderio con la D maiuscola, cioè è il desiderio, il motore, ciò che muove la vita, è ciò che non la tiene ferma, ma ciò che la mette sempre in tensione, ciò che la lancia sempre più in avanti. Una delle difficoltà che incontra il padre oggi è proprio questo, la difficoltà a trasmettere questo desiderio. E questo nasce da che cosa? Questo nasce alla luce delle virtù che abbiamo messo in evidenza oggi e guidati dal Santo Padre, proprio da una storia non riconciliata con se stessi o dalla mancanza di coraggio creativo. E sono sempre in fondo questi due gli elementi che permettono di stare nei confronti della vita, dinanzi alla vita, nei confronti degli altri, in termini di paternità reale vissuta, reale di chi sta con i piedi per terra, ma con lo sguardo sempre rivolto verso il cielo. E come sempre chiudiamo con una preghiera a San Giuseppe. Oggi chiudiamo con la preghiera del Beato Giacomo Alberione. O San Giuseppe, sposo di Maria e padre putativo di Gesù, che sulla terra hai rappresentato la bontà e la premura universale del Padre Celeste, continua ad essere il santo della provvidenza, l'amico dei poveri, dei lavoratori, dei disoccupati, degli emigrati. Sostieni quanti faticano e lottano perché le leggi siano più giuste e più conformi allo spirito del Vangelo. Custode della Sacra Famiglia, che con Maria hai saggiamente educato e accompagnato il cammino di Gesù fanciullo adolescente. Illumina e sostieni i genitori nell'impegno di educare i loro figli ai valori umani e cristiani. Patrono degli agonizzanti, conforta i sofferenti, sii vicino ai morenti nel momento del grande passaggio, da questa vita terrena a quella che non conosce tramonto. Amen. San Giuseppe, patrono della Chiesa Universale, prega per noi.
Grazie Don Francesco per questa tua lettura condivisa con noi e a risentirci al prossimo appuntamento su Radio Non Tacere.